Ci diamo del tu o del lei?
Ci diamo del tu.
Ci diamo del tu, perfetto. Come va con l'arrivo a Milano? Per te è come andare ai Caraibi in qualche modo, venendo dalla Groenlandia in termini di tempo?
Comunque, no, io sono contento di viaggiare, questo non è così, non sono così chiuso, però poi dopo un paio di giorni ho quella nostalgia che è proprio la solitudine, la bellezza della natura, però da noi non è che sia molto 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 freddo, fa fresco, sì, però non freddo, non è siberiano.
La nostra è una trasmissione di sport, per cui io ti riporto subito con la mente, con il ricordo a ormai tanti anni fa, a quando tu facevi l'esploratore, di fatto lo sportivo di lavoro. Ci racconti un po' delle tue imprese, chi eri e cosa facevi in quella vita lì?
Beh, ho fatto tante spedizioni, prima ho attraversato a piedi il deserto di Sahara per 4.000 km da solo, poi ho fatto diverse alpinistiche, qui nelle Alpi naturalmente, poi nell'Himalaya, in Africa, in Asia, ho fatto traversate in Grenlandia, all'Ice Cap, ho fatto le Svalbard, le traversate. Insomma, tutto quello che si fa da giovane, ecco, da guida alpina.
Poi in Groenlandia ti sei innamorato di una terra, dei colori, come racconti nei tuoi libri, di un popolo. Come si può passare dall'essere alla costante ricerca di avventure, come appunto ci hai appena raccontato, alla vita più tranquilla, mettiamola così, che si può immaginare, quella dello stare quasi isolato dal mondo in Groenlandia?
È difficile, per me non era difficile perché ci si riduce, il meno è di più in fondo. Quando uno è molto molto tirato qui, per esempio stretto dal tempo, allora non si ricorda neanche di se stesso. Invece da noi il tempo è un altro gesto, è un gesto molto molto umano. Ci si rende conto molto presto che questo meno è molto di più. Io sto bene, molto bene.
Che cos'è la forza prodigiosa dell'attesa di cui tu parli?
La voglia di vivere insieme, di parlare insieme, il cuore è molto di più, l'anima è molto di più che solo l'esterno, ecco, i soldi per modo di dire. Ci si trova molto bene, è tutto umano, è tutto semplice in fondo, però molto 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 profondo.
Che posto è Tasiilaq dove tu vivi e che cosa vedi dalla finestra di casa tua?
Dal mio ufficio vedo 12 ghiacciai e vedo un fiordo bianco, no, un fiordo azzurro con dei batuffoli bianchi, di iceberg. E in giro sono almeno 20-25 vette alpinistiche, è una favola.
Riesci ancora a fare dei giri, a fare attività in montagna?
No, purtroppo la mia salute non me lo permette al momento, però guardo e anche con gli occhi vado e mi ricordo.
Ci spieghi velocemente qual è la tua attività, che cos'è Casa Rossa?
Ma la Casa Rossa è nata per puro caso, cioè io volevo sempre dire ai ragazzi, voi dovete fare qualche cosa che un turista, che amici vengono qui a visitarvi e portare un po' di soldi, un po' di vita, un po' di umore. Loro hanno detto sempre, tu devi comprare, tu hai i soldi, io non ho niente, noi non abbiamo niente. E poi un giorno sono venuti e hanno detto, guarda lassù, Roma, c'è una casetta piccola, 4x6 metri, prendila, comprala. Io ho detto no, io non compro casa, io non sono un proprietario, non voglio casa, io voglio essere libero, io sono un uccello, io vado. Però poi sono andato su il giorno dopo e ho visto la casetta l'ho presa. E pian pianino i ragazzi sono sempre venuti, quei sbandati, ecco, i ragazzi sbandati sono venuti da noi e ho cercato di assisterli e pian pianino ho detto o sto qui o ritorno a casa in Italia. E poi ho deciso di rimanere. E adesso abbiamo una struttura che è molto valida, abbiamo tanti occupati, abbiamo tanti ragazzi che lavorano da noi, facciamo turismo per il turista ma anche per loro. Cioè loro sono completamente immersi in questa struttura.
Ecco, ovviamente Casa Rossa è una struttura polivalente, come si direbbe, è un rifugio, è un ostello, è un ristorante, una cucina, tutto assieme. Ci hai parlato costantemente di loro. Chi sono questi loro? Chi sono i tuoi vicini di casa, i tuoi amici, i tuoi ragazzi?
Sono anche ragazzi, naturalmente, anziani, meno anziani, giovani, tutti quelli che lavorano con noi, che abbiamo una disoccupazione di quasi il 90%, perciò siamo proprio al centro, ecco, e diamo l'assistenza, l'aiuto se qualcuno ha fame o deve dormire fuori casa, allora può venire da noi.
Chi sono gli Inuit per cui tu hai deciso di impegnarti in prima persona?
Gli Inuit è il popolo, è un popolo pula-mongolo, vengono dalla Mongolia 40-50 mila anni fa e si sono insediati lì, sono cacciatori, adesso pian pianino svanisce perché c'è il bando delle foche, però è un popolo dolcissimo, sono tutti bambini, ancora oggi, anche se adesso incomincia un po' il turismo, però siamo ancora nello stato di partenza.
Come, quando e perché tu hai deciso che volevi vivere tra loro e un pochino anche come loro?
Pian pianino mi sono accorto ancora di più che titubavo di ritornare in Italia. Quell'alpinista famoso non ero più, ecco, non mi sentivo più ad agio. E pian pianino ho pensato di rimanere lì. E poi da un colpo all'altro è successo, ho detto adesso basta. Ogni volta che sono andato via, un ragazzo si è ucciso perché non c'era più l'assistenza. Allora ho detto o vado via per sempre, non vengo mai più di ritorno, o sto qui. Ho venduto tutto qui in Italia e sono rimasto a casa nuova e mi sento molto bene.
Dove li scrivi i tuoi libri, che sono bellissimi?
Ma io scrivo con il mio amico Francesco Casolo di Milano. E noi facciamo tutto per Skype, scriviamo insieme. Ci sono tante cose in Groenlandia, specialmente in Groenlandia dell'Est, che è la parte più remota dell'isola, che è assolutamente sconosciuto. Nessuno sa qualche cosa della Groenlandia, perciò bisogna dire qualche cosa, altrimenti si perde tutto. Siccome la nostra lingua, la Groenlandia dell'Est, ha una lingua per sé che non è scritta, perciò si perde moltissimo. I giovani ormai quasi non sanno più quello che è successo ancora 30 anni fa, 40 anni fa. E questo bisogna preservare, questo è il mio intento, è il nostro intento, di Francesco e di me.